effects of the property destruction, economic sabotage, and life liberation. Any group of people who are vegetarians or vegans and carry out actions according to ALF guidelines have the right to regard themselves as part of the ALF.
What's right, the animals demand? Their liberation, liberation, liberation! It's time to put an end to this farce! Strike on! Strike on! The last hour of the night!
Break the silence!
Break it! Break it! Don't show
this no job!
Una settimana che giro da ste parti. Ma non lo so cosa fa per vivere. Secondo me non lavoro. Quelli non lavoro.
Ma l'USL?
Sì.
L'USL?
Lì una settimana gira.
Non c'è più l'USL.
Secondo me le quattro tende occio le case.
L'USL,
sì.
L'ASL. Qualcosa bisognerà fare.
E dopo,
lavoro col detersivo il marciapiede.
Sì, andati a rubare anche la settimana scorsa a casa della signora. E quello qua
che
passa.
Ho chiamato presa di disinfestazione. Ho detto che signora qua...
Esclua.
Quante vol milioni per pulire i marciapiedi?
E il barda? E scuba.
Bene, martedì 11 febbraio 21:36. L'avete riconosciuta? Era la sigla di Liberation Front e poi Mercante di Liquore. E così su queste note minimali si appresta a iniziare un altro episodio di Liberation Front. Alla mia sinistra il DJ Giulio. Che ha preparato per voi questa deliziosa scaletta. Saluta, dai, non fare il maleducato.
Ciao.
I soliti numeri di telefono. Il fisso, se volete contattarci per le dirette, 011 24 95 669. E il cellulare per squillini, messaggi, 346 66 73 26 3. ...105-250 se ci ascoltate su FM o www.radioblackout.org per lo streaming. Oggi una puntata dal tema scottante. Si parlerà dell'ENI. E non solo. Devastazione ambientale.
Direi devastazione e saccheggio.
Ma anche la solita buonissima ricetta. E anche la solita rubrica del martedì, lo sfigario. Ad avere la trasmissione il martedì sera abbiamo sempre almeno una sfiga del giorno, e anche oggi ovviamente non ci manca e ve la racconteremo. Ma prima di entrare nel vivo della trasmissione, leggiamo la fittissima agenda di questa settimana. In questo momento all'asilo occupato di Via Alessandria, cena Montanara. Benefit detenuti. Domani, sempre di nuovo all'asilo occupato di Via Alessandria 12. Alle ore 20, Benefit arrestati in Notav, aperitivo, e alle ore 21, la proiezione del film Persona. Per il circolo di proiezioni, le norme sociali e il quieto vivere, fuori, dentro, contro. Domani anche la tradizionale cena bella vita del Mezcal Squat. E al Gabrio di Via Miglio 42 il mercatino di genuino clandestino dalle ore 15 alle ore 19. Giovedì 13, sempre Mezcal Squat, giornata di panificazione, dalle 12 in poi. Passiamo al densissimo venerdì 14. Castellazzo di Ivrea, Cineforum, apericena dalle 19.30 e inizio della proiezione del film alle 21. Coconut Revolution. Domani, assemblea popolare a Lanzo, organizzata dal comitato Notav Cirie Valli di Lanzo. Al Barocchio Squat, cena bella vita siciliana. E all'Asca quattro gruppi dai nomi impronunciabili. Al Gabri invece, per la prima volta a Torino, Bonnò, Tracanna, Cecchetto presentano Drops, live electro jazz, trip hop. Prima e dopo il live, DJ set by Pix e Mr. Toyo from Basewarp. Al Gabrio di Via Revello 3, zona San Paolo, antirazzista. Invece dalle 11 del mattino, al Baluno una polentata, benefit per i compagni anarchici arrestati a Roma con l'accusa di terrorismo. All'Asca, Madoka Crew presenta King Tappy Sound System. Alle 10, sempre del mattino, manifestazione a difesa dell'ospedale Gradenigo, gancio di fronte all'ospedale in corso Regina Margherita numero 8. Sempre alle 10, il mercato di Genuino Clandestino nel giardino dell'Asca, corso Regina 47. Finendo la settimana, domenica 16, Cinepizza Bella Vita al Barocchio Squat. Anarchici contro il muro, documentario sulla Palestina. A Pinerolo, al Circolo Stranamore, pranzo benefit prigionieri Notav. Via Bignone 89, Pinerolo, per prenotare 333 28 30 592. Thank you. Ma ora entriamo nel vivo della trasmissione con un estratto da Delta in rivolta. Vai Giulio.
Allora, incominciamo con una breve premessa storica di come si sia venuta a creare l'attuale situazione di sfruttamento e di devastazione da parte dell'ENI e di altre multinazionali del petrolio nel territorio del Delta del Niger. Oltre a essere il maggiore esportatore di petrolio del continente africano, la Nigeria, con i suoi 130 milioni di abitanti, è anche il suo paese più popoloso. Classico esempio di costruzione artificiale, esito delle politiche coloniali, la Nigeria è un colosso di oltre 250 gruppi etnici-linguistici, ulteriormente diviso tra cristianesimo, islam e svariati culti tradizionali. Una superficie di circa 950.000 km quadrati, pari a tre volte l'Italia, si estende dai deserti del Sahel a nord, passando per altopiani, boschi e savane, fino alle coste del sud, che si affacciano sulle acque del Golfo di Guinea. Qui c'è la regione in cui il fiume Niger sfocia nell'Oceano Atlantico, formando un intricato delta di canali, oltre le cui sponde paludose si estende una delle foreste tropicali più grandi del pianeta. È il Delta del Niger, una foresta di mangrovie immensa, letteralmente sospesa su un mare di petrolio, sua ricchezza e, soprattutto, sua maledizione. La Nigeria aveva tutte le prerogative per diventare protagonista di una vicenda esemplare. Una povera nazione africana miracolata da una smisurata e improvvisa ricchezza, l'oro nero. Nel 1956, quando vennero scoperti enormi giacimenti di petrolio sotto le paludi del Delta del Niger, sogni e illusioni sull'avvenire prosperavano, come i primi zampilli di greggio. Il mercato mondiale smaniava per il petrolio del Delta, chiamato Bonny Light, prezioso in quanto a basso contenuto di zolfo e facilmente raffinabile in benzina e gasolio. A metà degli anni 70, la Nigeria faceva già parte dell'OPEC, l'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio, e le casse dello Stato traboccavano di petrodollari. Tutto sembrava possibile. Invece, sta andando tutto a rotoli. l'importanza del petrolio crebbe enormemente nella prima metà del Novecento, segnata dai boati delle esplosioni che accompagnavano le esplorazioni petrolifere. Il bisogno di rifornimento per le forze armate, in un momento di mobilitazione continua in Europa, ne fece una risorsa anche strategica decisiva. La scarsità di carburante fu, ad esempio, tra le cause determinanti nella sconfitta dell'esercito tedesco nella Seconda Guerra Mondiale. Allo stesso tempo, la limitatezza delle fonti e l'instabilità del mercato internazionale spinsero governi e compagnie alla continua ricerca di nuovi approvvigionamenti stabili. La joint venture anglo-olandese Shell BP setacciò la Nigeria in lungo e in largo, in particolare il Delta, alla ricerca di nuovi giacimenti. Il governo coloniale le aveva fornito, oltre all'appoggio legale, infrastrutturale e militare, tutte le concessioni dei terreni e il monopolio assoluto sul greggio nigeriano. In nome del libero mercato, of course. Quando la Nigeria raggiunse l'indipendenza, nel 1960, le esportazioni del paese erano costituite quasi interamente da prodotti agricoli, quali olio di palma, semi di cacao, legname, eccetera. Oggi questi prodotti non hanno più alcun peso commerciale. Il petrolio costituisce il 95% degli introiti e delle esportazioni e l'80% delle entrate totali. L'autosufficienza alimentare è tramontata e si è passati a importare più generi alimentari di quanti non se ne producano. E mentre il greggio scorre a fiumi, la benzina scarseggia perché le poche raffinerie sono quasi sempre fuori uso. Così, paradossi del capitale, il primo produttore di petrolio del continente africano è costretto a importare gran parte del carburante che consuma e spesso i benzinai restano chiusi per mancanza di approvvigionamenti. La Nigeria è stata devastata proprio da quel che le aveva dato speranza, l'economia del petrolio. Come indica un recente rapporto dell'ONU, la qualità della vita è la più bassa rispetto a quella di tutti gli altri grandi produttori di petrolio, dalla Libia all'Indonesia. Il reddito pro capite annuo, $1,400, è inferiore a quello di un paese come il Senegal, il quale esporta quasi solamente pesce e arachidi. Il petrolio, di cui la Nigeria è tra i primi 7 produttori mondiali, dovrebbe costituire la principale fonte di ricchezza per la popolazione nigeriana, circa un sesto dell'intera popolazione africana. Invece, dopo mezzo secolo di sfruttamento dell'oro nero, la situazione sociale, economica, ambientale è alla rovina. Gli unici a trarre vantaggio dalle estrazioni dei pozzi sulla terraferma e offshore sono, da un lato, le grandi multinazionali degli idrocarburi, a cominciare dal colosso Shell, che controlla circa la metà del greggio complessivo, passando per le varie Total, Mobil, Elf, Texaco, Chevron e la nostrana Agip. Dall'altro, la cricca di governanti ultracorrotti, per lo più appartenenti all'elite dell'etnia Hausa Fulani, quella che già nel periodo coloniale aveva fornito l'appoggio per il governo indiretto del territorio, l'Indirect Rule Britannico, Fin dalle prime fasi dell'industria petrolifera si è creata una perversa convergenza di interessi tra le compagnie petrolifere, su tutte la Shell e la cerchia del governo in carica, per la quale le entrate del petrolio rappresentavano l'unica linfa finanziaria per restare al potere. Questo meccanismo si perpetuerà nei successivi decenni, con la conseguenza che la Shell rimarrà il vero potere stabile della regione, grazie a incentivi e concessioni del governo di turno, in un succedersi di colpi di Stato e regimi militari.
Un altro pezzo sempre da questo libro, il capitolo si intitola Il Delta del Niger, un'oasi al collasso. L'area del Delta, in cui vivono tra i 20 e i 30 milioni di persone a seconda delle stime, è abitata da più di 20 gruppi etnici, tra cui gli Ijuau, i più numerosi, gli Igbo, gli Itsekiri, gli Ogoni, gli Isoko e gli Uruobo.
La sua moglie.
attività basilari sono da sempre la pesca e l'agricoltura, che hanno mantenuto nei secoli un buon equilibrio con un ambiente estremamente delicato, costituito da un intreccio di corsi d'acqua a forte salinità, data la vicinanza del litorale, in cui si sviluppano immense foreste di mangrovia. Sono concentrati qui 7.000 dei complessivi 9.000 km quadrati di foresta di mangrovia di tutto il globo terrestre. Il fragile ecosistema dell'estuario del fiume del Niger è stato distrutto dall'attività estrattiva, un inquinamento criminale provocato da centinaia di perdite di greggio da pozzi e condutture completamente arrugginite e usurate, e che corrono in superficie perché persino l'interramento dei tubi degli olodotti è considerato troppo dispendioso dalle compagnie petrolifere. Dal gas, prodotto secondario dell'estrazione di petrolio, che viene lasciato bruciare all'aperto così da illuminare sinistramente la notte, mentre si liberano miasmi asfissianti. Tutto ciò ha provocato lo sterminio delle specie ittiche della zona, la decimazione della fauna e l'inquinamento del suono coltivabile, distruggendo il sistema produttivo alla base della sopravvivenza di questi popoli, i quali non si vedono restituito il maltolto né sotto forma di risarcimenti né sotto forma di vantaggi indiretti. Nei villaggi del Delta non c'è luce elettrica, nonostante da qui parta l'energia per tutto il pianeta. Le vie di comunicazione con il resto del paese sono quasi inesistenti. Non ci sono sufficienti infrastrutture sociali come scuole e ospedali. La mancanza di acqua potabile causa una disastrosa diffusione della gastroenterite. Ironia della sorte, o meglio dell'economia, proprio da uno dei serbatoi mondiali di greggio viene spesso a mancare la disponibilità di carburante, nel Delta come nel resto della Nigeria e in molti degli altri paesi produttori. Le autorità nigeriane non hanno mai esercitato un controllo sulle modalità di estrazione del petrolio e sulle sue conseguenze ambientali. Fino al 1988 non esisteva nemmeno un'agenzia governativa per la protezione dell'ambiente. Tutt'oggi l'unica pressione esercitata dal governo sulle compagnie, peraltro inutilmente, è quella che riguarda il fenomeno del gas flaring. Centinaia di torce hanno bruciato per decenni, rilasciando gas serra e causando piogge acide. Le comunità lamentano la corrosione dei tetti delle abitazioni, danni ai raccolti e malattie respiratorie. Dopo aver disposto una prima volta che le società petrolifere eliminassero il flaring entro il 1984, il governo nigeriano continua a rimandare la scadenza. Alle compagnie, infatti, sembrano interessare ben poco tali disposizioni. Di recente la Shell ha annunciato di non essere nuovamente riuscita a rispettare la scadenza che era stata fissata per la fine del 2008. Intanto, come recita addirittura un rapporto dell'ONU, il livello di degrado e il ritmo al quale procede stanno spingendo il Delta verso il disastro ecologico.
Allora, un piccolo intermezzo per rispondere a un nostro ascoltatore o a una nostra ascoltatrice che ci chiede che verso fa il cammello. Allora, dopo una veloce ricerca su internet abbiamo scoperto che il cammello blatera, secondo alcuni. Secondo altri bramisce, come il cervo. Secondo alcuni fa rummel. Qualcuno dei nostri ascoltatori o ascoltatrici ha qualche esperienza diretta di che verso faccia un cammello, ce lo faccia sapere, vedremo di dare una risposta definitiva a questo quesito che prima o poi ci siamo fatti tutti quanti. Allora, continuiamo con la lettura di testimonianze riguardanti la situazione nel Delta del Niger, soffermandoci un attimo a parlare del fenomeno chiamato gas flaring, di cui si accennava in precedenza. Il caso del gas flaring, il gas naturale collegato all'estrazione del greggio, che in Nigeria viene bruciato a cielo aperto, è uno degli esempi della maledizione che la scoperta del petrolio ha rappresentato per il Delta e le sue genti, da decenni denunciato da popolazioni e gruppi ambientalisti, in quanto causa di inquinamento e scempio ambientale. Il gas flaring è praticato da 40 anni senza sosta da tutte le compagnie occidentali che operano nei territori del Delta. Durante il processo di estrazione, il petrolio esce dal terreno molto spesso associato a gas. Questo, sotto la superficie, è dissolto nel petrolio, ma quando viene pompato fuori ritorna alla forma gassosa. In Europa, il 99% del gas collegato all'estrazione del petrolio viene utilizzato oppure iniettato di nuovo nel terreno. Ma nel Delta del Niger non si sono costruite le infrastrutture necessarie per imbrigliare il gas e utilizzarlo per uso domestico e industriale, come invece viene fatto dalle nostre parti, perché i costi sarebbero stati troppo elevati e il ritorno economico insufficiente. In Nigeria non c'è un mercato interno per il gas. Quindi alle corporations conviene concentrarsi sulle lucrose esportazioni di greggio verso i paesi occidentali, oppure sui giacimenti che producono esclusivamente gas, come l'impianto di Bonny Island, gestito anche dall'AGIP, dove il gas viene liquefatto per essere trasportato fuori dall'Africa, in parte anche in Italia, quello per intenderci destinato ai rigassificatori. Chi ci rimette, in ogni caso, è sempre la popolazione locale, visto che, oltre allo sperpero di una risorsa preziosa, i danni ambientali, conseguenza di questa pratica, sono incalcolabili. Abbaglianti fiammate, alte decine di metri, costellano le paludi di mangrovie e le insenature del Delta. Rumorose esplosioni si susseguono giorno e notte, spesso a poca distanza dai villaggi. I pennacchi di fuoco sono così imponenti che si possono distinguere nettamente dalle riprese satellitari. È una cosa che va avanti 24 ore al giorno da anni, causa esplosioni, rumore costante e un enorme calore. Molte persone non hanno mai avuto pace o una nottata non illuminata da questi fuochi, afferma un abitante. Con le torce a cielo aperto si disperdono nell'aria tossine inquinanti, come benzene e particolato, che tra le popolazioni locali hanno provocato l'aumento, in maniera esponenziale, di tumori e malattie respiratorie, quali la bronchite e l'asma. L'agricoltura è compromessa, i raccolti ridotti allo stremo e le piogge acide completano l'opera, corrodono le case e ne ricoprono le pareti esterne con una pellicola nerastra. Gas flaring, inoltre, contribuisce in maniera massiccia al rilascio di gas serra, responsabili dello scombussolamento climatico del pianeta. È stato calcolato che nel solo delta del Niger si producono 70 milioni di tonnellate di anidride carbonica all'anno, secondo la Banca Mondiale, più di quanti non se ne producano insieme tutte le altre fonti di inquinamento dell'Africa subsahariana.
Na 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 na
Allora, prima di continuare con la lettura, volevo un attimo soffermarmi a riflettere sul perché questa sera abbiamo deciso di parlare dell'ENI e in particolare della situazione nel delta del Niger. E, insomma, queste testimonianze che stiamo leggendo non sono recentissime, sono già ormai di 6-7 anni fa, ma dubito che la situazione sia cambiata di molto da allora. E, quello che a me interessa particolarmente di questa cosa è che è una di quelle tante cose che rimuoviamo quotidianamente dalle nostre esistenze, ma che in realtà ci tocca direttissimamente, perché la maggior parte di noi o ha un'automobile propria o insomma utilizza i mezzi pubblici o comunque è un consumatore o una consumatrice di benzina quasi quotidianamente.
Purtroppo questa società del progresso ci segue ovunque, è impossibile sfuggirli, per quanto possiamo impegnarci a cercare vie più etiche, esserne completamente estranei è quasi impossibile.
Sì, diciamo che di sicuro in una città è un'impresa davvero difficile. Io non penso però, cioè, non penso sia così difficile vivere senza utilizzare e sfruttare il petrolio. Penso che sia una di quelle cose che comporterebbe fare delle rinunce. Cioè, delle rinunce riguardo non tanto degli stili di vita, ma dei comportamenti che per la maggior parte di noi magari sono abbastanza quotidiani. Magari anche semplicemente il prendersi un po' più di tempo per viaggiare, per spostarsi, per andare da un punto all'altro.
Ricordiamo comunque che l'ENI specialmente è stata abbastanza anche attaccata negli ultimi anni da gesti di azione diretta, e per questo sono anche piovute molte conseguenze sulle spalle di molti compagni. Ricordiamo ad esempio i compagni del fuoriluogo che sono stati a cui è stato appioppato, diciamo, l'accusa di associazione a delinquere, tutta l'operazione che hanno subito, e anche ad esempio chi è ancora in carcere come Adriano e Gianluca.
Thank you.
L'esproprio delle terre ha raggiunto proporzioni insostenibili. Ogni pozzo viene recintato per un'area di circa 2 ettari per impedire l'accesso agli abitanti del luogo, e i pozzi in questa zona sono centinaia. Altri espropri vengono effettuati per far passare gli oleodotti con il loro carico di inquinamento, nel caso di perdite e incidenti, entrambi frequentissimi. Sì, ci viene anche giustamente ricordato con un messaggio che anche i 12 compagni e compagne processati il 16 gennaio di quest'anno per l'irruzione negli uffici dell'ENI di Corso Palermo qualche tempo fa. Tornando al Delta del Niger, il cosiddetto sviluppo è così coinciso col progresso di miseria e sottosviluppo, oltre che di nocività, che ha degradato le popolazioni del Delta da produttori per l'estero di beni agricoli di consumo, olio di palma in primo luogo, a esportatori della loro stessa manodopera verso le megalopoli nigeriane, africane o occidentali, Italia compresa, con l'accoglienza che ben conosciamo. L'industria petrolifera, altamente automatizzata e richiedente personale specializzato, è infatti assolutamente incapace di assorbire questo surplus di forza lavoro, eccetto che per alcuni lavori massacranti. I tecnici, i direttori, gli amministratori, i lavoratori specializzati sono per lo più stranieri. Sia nelle città che in prossimità dei pozzi si sono così sviluppate le colonie di questi privilegiati, dotate di elettricità, acqua potabile, reti di strade private, scuole, centri medici, clubs, protetti da guardie private e dalla polizia federale. Questi ghetti per ricchi scintillano qua e là come un insulto alla miseria che li circonda, una sfida lanciata a una popolazione disperata, sradicata, spossessata, una sfida che parecchi hanno cominciato a raccogliere. Port Harcourt è la capitale dello stato di Rivers, il centro nevralgico dell'industria degli idrocarburi. È il fulcro dello sfruttamento di un giacimento immenso, il più grande di quelli di Stati Uniti e Messico messi assieme. Port Harcourt, nell'illusione di molti, avrebbe dovuto scintillare, invece sta marcendo. Le baraccopoli imperversano, chilometri di fango, lamiere e immondizia, moderni lazzareti per l'umanità reietta, quella che non serve più nemmeno da sfruttare, cumuli di rifiuti umani da amministrare. Alle porte della capitale incomincia a dipanarsi il labirinto di fiumi, rigagnoli e oleodotti a cielo aperto che attraversano una delle zone umide e paludose più grandi del mondo. Villaggi sono mucchi di capanne di fango e baracche arrugginite, aggrappati alle sponde dei corsi d'acqua. Non c'è luce elettrica né acqua potabile, non ci sono scuole né ospedali. Nelle strade polverose vagano i bambini, denutriti e seminudi, e gli adulti senza lavoro. Le reti per la pesca giacciono asciutte e le canoe scavate nei tronchi abbandonate sulla riva. Non riusciamo più a pescare, non siamo più in grado di mantenere le nostre famiglie, non è giusto, dice Harry, 30 anni, padre di due bambini. La sua canoa, con cui pescava crostacei e sardine, è ferma. Lui, come i suoi colleghi, non sanno più cosa fare. Vivono in un prefabbricato di calcestruzzo, nel villaggio di Finima, sul capo occidentale di Bonny Island, a una ventina di chilometri dalla costa, dove ora sorge un impianto per la liquefazione del gas naturale. Questa comunità di pescatori viveva sull'altra sponda di una piccola insenatura, dove oggi incombono i serbatoi per lo stoccaggio del carburante, grandi come cattedrali, e l'immensa struttura dell'impianto di liquefazione del gas sovrasta tutta la foresta. Erano i primi anni 90 quando l'impianto fu installato. In pochi anni l'equilibrio economico della comunità è andato in rovina. Le case del nuovo villaggio sono ammassate l'una sull'altra, le finestre si affacciano sulle nude pareti in un ambiente claustrofobico. La foresta, dove ora si trova l'impianto, ci proteggeva dal vento di levante, dice David. Ora la pioggia e il vento distruggono i nostri tetti di paglia, ogni 3 mesi. Un altro pescatore racconta come gli impianti, insieme all'aumento del traffico navale, abbiano cambiato il moto ondoso, causando l'erosione della costa e costringendo i pesci a spostarsi in acque più profonde. Per arrivare fin laggiù avremo bisogno di un motore da 55 cavalli, cosa che nessuno qui può permettersi. Costretti ad abbandonare la pesca, i giovani del villaggio speravano in un impiego nell'industria petrolifera, ma anche questa si è rivelata ben presto una ben triste illusione. I lavori se li prendono quelli che vengono da fuori, intendendo quelli appartenenti all'elite economica e politica del paese. Noi abbiamo diversi diplomati, ma sono tutti disoccupati. Isaac, direttore dell'associazione Social Action Nigeria, è convinto che sia proprio il fiume di petrodollari ad aver determinato l'irrilevanza delle popolazioni del Delta. Con tutto il denaro che arriva dal petrolio, lo Stato non ha bisogno delle tasse dei cittadini. anziché costituire una risorsa per il paese, la gente diventa un impedimento. Il governo non ha alcun incentivo per costruire scuole o ospedali. Senza il petrolio, la Nigeria era un posto di gran lunga migliore.
Ricorda bene la prima volta che vide del pesce surgelato. Era la fine degli anni 70 e lui aveva 5 anni. Un venditore ambulante creò un trambusto nella sua città, Akinima, quando si presentò con un cartone di ciò che chiamava pesce ghiaccio. Non era mai arrivato del pesce da fuori, dice Isaac, oggi trasferitosi a Port Harcourt. Non avevamo idea di cosa volesse dire pesce surgelato. Girava voce che lo conservassero all'obitorio. Il pesce surgelato fu il segno premonitore dei cambiamenti che avrebbero sconvolto la comunità. Quando ero bambino, mi bastava passeggiare fino al fiume o alle paludi con retino e canna da pesca per tornare con pesce a sufficienza per sfamare tutta la famiglia, racconta Isaac. Di solito ne rimaneva anche da vendere e il ricavato ci permetteva di andare a scuola. Ma questa ricchezza non sarebbe sopravvissuta all'arrivo dello sviluppo. Le fuoriuscite dagli oleodotti e dai pozzi, insieme alla costruzione di strade e canali, hanno dissestato l'economia delle paludi. I disastri ambientali avvengono in sordina. Gli effetti si manifestano anni dopo, continua Isaac. Oggi non c'è una sola persona nella mia comunità che si possa definire un pescatore. Dipendiamo totalmente dal pesce surgelato. Per di più, sui banchi del mercato, un trancio di corvino di sgombro, quasi sempre importato, si vende a circa un dollaro, una spesa che la maggior parte degli abitanti non è in grado di sostenere. To the ground.
se accela.
Allora, per cambiare un po' argomento, dato che abbiamo finito i contenuti da leggere, proponiamo la ricetta della settimana. Questa volta abbiamo un'altra, ovviamente, come sempre, ricetta di stagione. E si tratta di una sfrittata o farifrittata di cavolo broccolo. Gli ingredienti sono 250 g di cavolo broccolo già lessato, 2 cucchiai di farina gialla di mais, sale quanto basta, olio quanto basta, timo se ce l'avete e aglio in polvere. Allora, il procedimento consiste nel schiacciare con una forchetta in un'insalatiera il cavolo broccolo e salare secondo il proprio gusto. Successivamente aggiungere la farina di mais, l'aglio in polvere e il timo essiccato, mescolando con un cucchiaio di legno finché non si ottiene una poltiglia densa piuttosto appiccicosa. Mettere sul fuoco una padella appena unta d'olio e trasferirvi l'impasto, che poi verrà appiattito con un cucchiaio per dargli la forma arrotondata di una frittata, e lasciare cuocere e lasciare colorire da entrambe le parti, rivoltando quando occorre con una paletta da cucina. Potete gustare questa sfrittata o da sola con un contorno oppure come ripieno di vari panini, come volete.
I saw you in the crowd, dear heart. You turned away from me, and then you dissolved into light. The broken lights and faded bunting.
Allora, arriva un messaggio che chiede se prima...
Eyes in wonder,
they will flick back inside your mind and numb the bone screen.
Se prima di pestarlo bisogna cuocerlo il broccolo.
Music hall salutes, so thoroughly modern now are we.
Beh, avevamo detto che il broccolo era già lessato, quindi direi proprio di sì. Però pestatelo con forza, mi raccomando.
And slowing out of focus, a Valentino, a valley in moss all dead. The inmost night, and the little bells go tinkle, and your eyes begin to twinkle, and the joints and sinews crack.
I crack
the expansion of your mind. Dead!
The choke of
dead!
The
dead! Dead! The inmost night! The cat's face glares from shiny cars. The dead cat from my past. You tumble, you froth and fun forever. An orchestra from another time. Another world, all dead. The church bells silent, the rain-stained glass. The god is smashed! And you take your choice, you sup with the devil, you choke on your pride forever and ever. My memory of my inmost life, it tumbles from and fun forever. For vague memories imagined of my would-be life, well that won't be, and that won't be, and that won't be, and that won't be. For my troubles and my pains, and for the losses and the wanes, I get a picture in my mind, a slyly, smiley, sly kiss of your sweetheart.
Allora, prima di salutarci, vi ricordiamo gli indirizzi di Claudio, Chiara, Mattia e Nicolò, che sono tuttora detenuti in diverse carceri italiane con accusa di terrorismo. Per scrivere a Claudio, scrivete a Claudio Alberto, Casa Circondariale, in via Arginone 327, 44122 Ferrara. Per scrivere a Chiara, bisogna scrivere alla Casa Circondariale Re Bibbia, in via Bartolo Longo 92 00156 Roma, Chiara Zenobi. Invece per Mattia Zanotti e Niccolò Blasi l'indirizzo è Casa di Reclusione, via Casale San Michele 50, 15100 Alessandria. Mi raccomando, scrivetegli tanto. Liberation Front vi saluta, vi ringrazio per l'ascolto, vi lascia con Kraken. Buona serata a tutti e tutte.